Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? I don't know. If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? I don't know. But I hope and pray.
Slam X. Purtroppo ieri è venuto a mancare, morto, uno degli scrittori più teppisti di Milano, Bruno Brancher, e quindi vorremmo fare un omaggio questa sera, e affidiamo questo omaggio a Maisa, che leggerà dei brani dal suo libro, a Bruno Brancher, che poteva essere qui con noi, anzi lo volevamo proprio chiamare per Slam X, ma non siamo riusciti a rintracciarlo e invece ci ha lasciato proprio ieri.
Compagni d'osteria e compagni di galera, ora magari vi scandalizzerete a sentire ciò che vi dico. Per voi è quasi un disonore, ma vi ho detto tante cose che non vi posso tenere nascosta questa. Lo ammetto, da parte mia fu un atto di debolezza. Sapete com'è, non esiste l'uomo perfetto a questo mondo. E allora, vel disi no, ma sì, vel disi se ne parla più. Ho lavorato. Ma te sei scemo? Vabbè, amunt, sarò scemo, ma ho lavorato stesso. E poi diamoci un taglio, vi dico com'è stato e poi se ne parla più. Sì, ho proprio lavorato. È uno schifo lavorare, lo so. E poi in miniera. Dovevo proprio essere scemo a quel tempo. Di certo ero molto ignorante. Non leggevo libri allora, se no col tubo che ci sarei andato in miniera. Me ne sarei rimasto in Italia, magari sarei finito in galera. Ma dato che questa disgrazia poi è successa ugualmente, tanto valeva anticipare i tempi. E a quest'ora magari la mia cultura sarebbe sicuramente di più vasta portata dell'attuale. Io posso dire di avere prodotto qualcosa per lo Stato e per la società. Mi, prima deve essere un ladder de pandemei, sono stato un lavoratore. Ricordatevelo voi vecchi ladroni pregiudicati che in vita vostra non avete mai fatto nulla. Voi siete dei parassiti, rubate senza provare il minimo rimorso. Anzi, a quanto ne so, ci provate pure gusto. E pianta la pirla! Non vi siete mai assunto un briciolo di responsabilità. Io invece sono diverso, ho anche votato. E a me un ministro, roba nobile, mi ha definito un eroe che dà il suo sangue per il bene della patria. Così mi ha definito quello stronzo. Ma mica tanto, mi sa che lo stronzo ero io e con me altre migliaia di minatori che muti e sconvolti per la morte di 173 minatori ascoltavano quel tizio che in un teatro declamava con le lacrime agli occhi le virtù dei lavoratori italiani.
We'll be right back. Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Legge ora Antonio Scurati.
Buongiorno! L'uomo sta urlando a squarciagola. Urla come un pazzo, si sarebbe detto un tempo. Pur essendo di statura medio-bassa, si piega sulle ginocchia e inarca la schiena curvando le spalle per dare maggior slancio al suo augurio urlato. Pur essendo perfettamente tonacato in un doppio petto blu, cravatta regimental e scarpe church, l'uomo esulta come un centravanti dopo un gol nel derby. Abbassa il baricentro, flette i gomiti, stringe i pugni e urla fin quasi a farsi scoppiare la giugulare. Buongiorno! Sono le ore 9 di un mattino qualsiasi della metà degli anni 90, in una località imprecisata della bassa Brianza. Negli Stati Uniti, rimasti unica superpotenza mondiale, il presidente democratico Clinton, dimenticate le promesse elettorali e fatta propria buona parte del programma repubblicano, punta a democratizzare il mondo attraverso l'espansione del commercio e cavalca una crescita economica trainata dalle superquotazioni in borsa dei titoli tecnologici. L'esercito interverrà soltanto in casi di estremo bisogno. Il genocidio del Ruanda, 1 milione di persone massacrate in 3 mesi, non è tra questi. In Italia, l'imprenditore di successo Silvio Berlusconi è appena sceso in campo promettendo 1 milione di posti di lavoro e ha vinto le elezioni politiche. Il Nasdaq vola. Il turbocapitalismo tira, il mondo è una cartolina illustrata spedita a casa da un villaggio a vacanze. Buongiorno! Sono le 9 del mattino di un giorno qualsiasi della metà degli anni 90 e un giovane laureato alla ricerca di un primo lavoro è approdato a una convention di multilevel marketing. L'idea è semplice. Se tu diventi al tempo stesso acquirente e venditore di un prodotto, che siano assicurazioni o detersivi non importa, e poi convinci 10 amici a farlo e questi ne convincono altri 10 e così via, in breve sarai ricco. Lo saremo tutti. Grazie a piccole percentuali siederemo tutti in cima a una piramide di rendite di posizione. Non hai nemmeno bisogno di scalarla la piramide perché ti userà la cortesia di erigersi da sola giusto sotto di te. La moltiplicazione è algebrica, i consumi sono espandibili all'infinito, la vita è una cosa meravigliosa. Si tratta solo di crederci, di avere fiducia, di essere ottimisti. Per questo l'alto dirigente ci urla in faccia il suo buongiorno, come un pazzo goleador. Urla e ci mostra la gigantografia di un assegno a 9 zeri. È un assegno a suo nome, il nome di un uomo ricco. Buongiorno! Ora abbiamo urlato noi dalla platea, decine, centinaia di giovani conquistati all'ottimismo. Ce ne stiamo lì a bocca aperta, ammaliati, sedotti, pronti a sottoscrivere la formula del successo. Ottimismo uguale consumismo. Poi però il nostro eroe ci sorprende ancora. Prende la rincorsa, spicca un balzo ed esegue una capriola. Con il suo doppio petto, la sua cravatta e le sue church, fa un mezzo salto mortale in avanti come un funambolo da circo. Tornato in piedi, urla più forte di prima. Ma ora il suo urlo benaugurale risuona sinistro. Ora è chiaro che il volto ottimistico degli anni 90 è il volto di un istrione disperato. Ma a dir la verità era apparso chiaro già 10 anni prima, quando una generazione precedente si era affacciata alla ribalta di un mondo desertificato dall'estinzione delle grandi speranze degli anni 60, già abbondantemente incenerite dalla crisi economica e dalla violenza politica degli anni 70. Un mondo che già negli anni 80 aveva smarrito ogni autentica speranza nell'avvenire e proprio per questo aveva fatto dell'ottimismo di facciata la propria bandiera, la propria maschera sociale, il proprio slogan pubblicitario. Quando fui abbastanza grande da partecipare effettivamente agli avvenimenti, la delusione ormai aveva trionfato. La gente si era arresa e la cocaina era diventata la droga del momento. Fanalini di coda. Siamo sempre stati i fanalini di coda. Degli anni 60, del baby boom. Siamo entrati in scena in un'epoca bruciata, ironica, permeata dalla delusione e dall'irrequietezza. Dove ci si aspettava che andassimo, dunque, con tutte le sollecitazioni della nostra energia giovanile che ci ribolliva dentro? Cosa ci si aspettava che facessimo? Lo scriveva già David Leavitt in piena euforia reganiana nei giorni dello yuppismo gongolante. Era il 1985, ma il suo ritratto di una nuova generazione perduta si sarebbe attagliato perfettamente anche alla generazione successiva, quella degli anni 90, clintonian-berlusconiani, e poi ancora quella degli anni 2000. Ciascuna di queste generazioni sarebbe stata afflitta da una sorta di disturbo bipolare maniaco-depressivo, costretta a oscillazioni ciclotimiche tra euforia e disforia. Ciascuna di queste generazioni si sarebbe bruciata pencolando tra disperati ottimismi, facili guadagni, allegria di naufragi e crolli repentini, venerdì neri, postumi da dopo sborni. Già Leavitt aveva capito che quell'euforia lugubre da festa mobile ininterrotta. Era sabato sera e stavamo andando a una festa. Era sempre sabato sera e stavamo sempre andando a una festa. Era l'altra faccia di un'ansia da olocausto, di un'umanità che aveva introiettato l'immagine tanto pubblicizzata del fungo atomico per poter giustificare un punto morto dentro di sé, l'incapacità di pensare al di là del momento o di concepire un futuro qualsivoglia. Il crollo di Wall Street dell'ottobre 1987 avrebbe avverato il presagio funesto e lo avrebbe fatto con una di quelle coincidenze di calendario che danno alla storia il brivido di un destino. Il rampantismo reganiano crollava esattamente 20 anni dopo l'ottobre del 1967, quando un esercito di pacifisti e di idealisti assortiti aveva marciato su Washington contro la guerra in Vietnam e per un mondo più giusto, e dunque si riteneva allora migliore. Ma il presagio di Leavitt si sarebbe poi avverato anche al principio del nuovo millennio, con il crollo del Nasdaq, con la fine del Vangelo ottimista nichilista della New Economy anni 90, cogliere la corrente, massimizzare i profitti, cercare l'abbondanza, niente armonia, tutto flusso, l'opportunità prima dell'efficienza, vince chi ha i consumatori migliori, e poi sarebbe tornato vero ancora con il crollo della fantaeconomia capitalistica del 2009, anch'esso a 20 anni esatti dal crollo del comunismo del 1989. Tre generazioni di ironici sciagurati, di euforici dissennati, di tetri edonisti si sono bruciati le ali alla fiamma fatua di questo disperato ottimismo. Eppure c'è ancora un ceto politico che osa predicare il dovere dell'ottimismo, come se fosse tutta questione di debolezza di carattere, di ansie immotivate, di fragilità psicologica, il che significa un nuovo tuffo nel consumismo. E così, con un'ennesima capriola da funambolo, si cerca di gettare la colpa della crisi sulle spalle dei poveracci che già dovranno portarne la croce. No. A questo tipo di buongiorno, a questo perfido augurio di buon anno, non si può che dire di no. A queste condizioni, l'ottimismo, come il dottor Johnson disse del patriottismo, rischia di essere l'ultimo rifugio delle canaglie.
One way or another, I'm
Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Legge ora Silvia Avallone.
Per prima cosa, Carlo staccò lo specchietto retrovisore dal parabrezza. Hai bisogno di una botta di vita, fece al suo amico. Sfoderò dal calzino la dose quotidiana, la distribuì in due strisce parallele con il bancomat e finalmente si chinò ad aspirare con una banconota arrotolata da 10 euro. Quando sollevò la testa, tirò su rumorosamente dal naso, disse «Minchia, buona!» e passò lo specchietto ad Andrea. In mezzo ai sedili, sotto i tappetini, negli interstizi tra la manovella del finestrino e la portiera, c'era sparsa tutta una marea di filtrini, cartine, mozziconi. Andrea sentiva la coca irradiarsi nelle arterie, andare a spasso per la circolazione sanguigna. Affondò il piede sull'acceleratore, scalò la seconda, la terza, la quinta e il motore truccato della Punto emise un ruggito. 19 anni buttati, gli diceva sua madre. Ma se tu hai bisogno, e ne hai un bisogno dannato, di mettere almeno gli alettoni posteriori alla tua auto, i soldi li devi trovare per forza, anche se dopo ti fanno scattare le manette ai polsi. Carlo di anni ne aveva 28, un figlio di 3 e un'ex moglie che chiamava la psycho. Erano entrambi in cassa integrazione. Carlo arrotondava con la droga. Andrea non arrotondava con niente. Si svegliava a mezzogiorno e cominciavano le urla di sua madre. Allora si chiudeva in camera con la PlayStation. Sai cosa mi ha detto l'avvocato? Carlo tirò un pugno sul cruscotto dal nervoso. Mi ha detto, va bene, fai così. Ti giuro, mi ha detto solo, fai così. E sai quanto si è preso? L'altro non lo ascoltava. Si è preso 100 euro. 100, capito? Passò col rosso. Tanto non c'era nessuno. Mai un Cristo in giro da quelle parti, dopo le 11 di sera. La gente si rintanava in casa, si sbragava sul divano a guardare Fabrizio Frizzi e le veline, anche stanotte, che era Natale. Andrea e Carlo non avevano nessun regalo da scartare, e dei panettoni, e de Giuse un bambino specialmente, a loro non gliene fotteva niente. Quella stronza della psycho. Carlo tirò un calcio alla portiera. Me li dà lei i soldi dell'avvocato la prossima volta, che non mi fa neanche vedere mio figlio. C'era un campetto di calcio spelacchiato, una pompa di benzina, un cementificio, un edificio in costruzione con la gru, le motopale e tutto il resto. Fermo da 10 anni. Questo era tutto il loro mondo. La madre di Andrea che gli urlava nelle orecchie «Sei un coglione, ti sei fatto licenziare!» Ma ne avevano messi 50 in cassa integrazione. Mica lui solo. Si era rintanato dentro la PlayStation per anni. Poi un giorno dal tabaccaio davanti ai videopoker aveva conosciuto Carlo che picchiava la moglie e si dimenticava in macchina il figlio, ma comunque era un grande. Allora aveva cominciato a mettere il muso fuori, nel mondo. E Carlo gli aveva detto, è una roba bastarda, non un cinema, non un'edicola, figuriamoci una biblioteca. Si fiondavano a razzo nella statale deserta, nel deserto del quartiere illuminato da filari scarni di lampioni e il bagliore tenue delle prostitute. Erano in macchina, ancora una volta, a girare nel vuoto. E il bello è che lo dicevano sempre. Prendiamo il treno, andiamo a vivere in Germania, che lì pagano forte, pieno di locali notturni. Andrea spiò la sua immagine riflessa nello specchietto retrovisore sporco di cocaina. Dietro c'erano le ciminiere e gli impianti in via di smantellamento. Pensò che tutta la vita così, però è pesante. Oh, ma cosa facciamo? Chiese. Carlo rispose, paghiamo una puttana. Fecero inversione U e tornarono indietro. Andrea rallentava in prossimità del marciapiede. Carlo abbassava il finestrino. Le prendevano in seria considerazione le coppie dei seni, le curve dei fianchi, le gambe che gli tremavano per il freddo a quelle ragazze in bilico sui tacchi. Ammazza che carestia, quanto sono cesse. La verità è che a Mignotte non c'erano mai andati prima. Andrea scalò la marcia. Carlo si spose fuori con tutto il busto. Le passavano in rassegna una per una, le squadravano da capo a piedi. Scorrevano chilometri di paillette e calze autoreggenti. Arrivavano altre auto intanto. che la messa di Natale era finita e i mariti avevano ottenuto l'ora d'aria. Andrea e Carlo procedevano a passo d'uomo, con i gomiti fuori dal finestrino e la sigaretta in bocca, la concentrazione, l'eccitazione accuminata come a caccia. Ma dopo un po' cominciarono a scocciarsi delle racchie, dei travestiti e dei clienti che li sfarettavano dietro. Stavano già per rinunciare, virare verso la solita partita di Tekken, quando d'improvviso la videro. Allora fecero silenzio. Stava, confusa in mezzo alle altre, sottile e bionda, inzuppata di luce bianca. E le altre le passavano davanti, la nascondevano a tratti, la offuscavano, ma lei era inoffuscabile, radiosa e sgualcita dallo scirocco. A Carlo cadde la sigaretta dalla labbra. Andrea frenò, restò con il motore acceso e un ingiustificabile batticuore. «Cazzo, fai qualcosa!» intimò Carlo tirandogli una gomitata. «Io!» fece Andrea scombussolato. «Chiamala tu!» Capelli argentati, dorati sotto il getto del lampione e lunghi fino a metà schiena, come avesse un'aureola, lei, dipinta dentro una chiesa, la pelle così chiara e uniforme che sembrava l'interno di una conchiglia, un musino assurdo, tutto occhi sgranati e verdi. Dall'espressione che faceva, illesa, non le avresti dato più di 15 anni. Andrea e Carlo trattenevano il respiro. Qualcosa che su un marciapiede a luna, la notte di Natale, non ti sogneresti mai di trovare. «Scusa!» le gridò Carlo. Si era frugato nella testa alla ricerca della frase da dire in queste circostanze e alla fine non gli era venuto in mente niente. La dea si avvicinava. Senza dire una parola, senza mutare di una virgola quella sua astratta e benedetta espressione, andava loro incontro. Aveva una decina di lentiggini asimmetriche sul naso e le guance. Una ciocca di capelli le veleggiava sulla fronte. €30, disse. Loro impietrirono. Non ci credevano che quel corpo, il viso spigoloso, straniero e cinematografico insieme, come l'accento delle sue vocali, come aveva detto €30, non riuscivano proprio a crederci che una roba del genere fosse a portata di mano. «Sali!» spiccicò Carlo e lei salì. Andrea ripartì a razzo, ma sudava freddo. Prese una traversa a caso, poi, quando riuscì a ragionare, si fiondò a tutta velocità verso lo spiazzo di terra battuta che c'era dietro il Luna Park. Durante il tragitto, Carlo osservò senza sosta il corpo stropicciato, rannicchiato nel sedile posteriore, lo brucava con lo sguardo e l'immaginazione, non riusciva a capacitarsi di quello strano animale. Lei non si muoveva, fissava un punto ideale fuori dal finestrino e i lampioni la illuminavano a tratti, eppure respira, pensava Carlo, è viva. Andrea guidava spettrale sudato verso la meta. Aveva le narici piene dell'odore di shampoo che si irradiava nell'abitacolo dai capelli di lei. «Di dove sei?» le chiese Carlo. La ragazza si voltò a guardarlo nello specchietto retrovisore. «Ucraina», rispose. Andrea non aveva idea di dove fosse. L'aveva già sentita nominare, però. Immaginò un trapezio irregolare in mezzo alla cartina politica che c'era sulla parete dell'aula in terza media. «E quanti anni hai?» «18», sillabò lei. Era evidente che mentiva. Andrea parcheggiò tra due lecci striminziti, spense il motore, poi si voltò a guardarla come si rosicchiava le unghie e si scrostava lo smalto. Aveva quella manciata di lentiggini chiare sul viso infantile e pulito. Il suo sguardo era calmo sotto le ciglia. Ti si ficcava dentro e ti metteva a disagio. Allora uscì dall'auto. Carlo lo seguì a ruota. Una così non si sarebbero mai sognati di abbordarla e adesso potevano palparla, alzarle la gonna, svestirla del tutto. Potevano, anzi dovevano farlo. Andarono a sedersi entrambi sui sedili posteriori. Si strinsero fino a sentirsela respirare in mezzo. Avevano quasi paura a toccarla. Adesso che lei era lì a un palmo di naso e guardava altrove, aspettava che le ordinassero cosa fare. «Sai», disse Andrea, «aveva bisogno di dire qualcosa, di sentirsi umano. Noi pensavamo di andarcene da qui, di andare in Germania, ma se tu ci dici che l'Ucraina è bella, magari veniamo dalle tue parti». La ragazza sgranò i suoi verdi occhi cupi. scosse la testa come dire: guarda che non ho capito una parola, che di tutto il tuo dizionario italiano io conosco solo sega e pompino. Vabbè, comunque sia, Carlo tirò giù i sedili: buon Natale! E gli uscì proprio male quella frase. Allora cercò di correggere il tiro, che anche lui si sentiva come un bambino. Si festeggia anche al paese tuo, no? Gesù bambino, la Madonna. Lei ripeté Gesù e Madonna, storpiando le consonanti. Poi accennò all'orologio, che si stava facendo tardi. Non importa, concluse alla fine. Le parole non servono un tubo. Le infilò una mano sotto la gonna, le tastò il tepore sedimentato nelle mutande. Andrea fece lo stesso, anche se si sentiva impacciato come nei bagni della scuola con la prima fidanzata. Si sbottonò la patta dei jeans, la spogliarono un poco, non tutta. Non avevano bisogno di vederla intera, l'Ucraina che era un trapezio irregolare sulla mappa geografica, tutta quella bellezza muta e lontana. Però era calda e cedevole e confortevole adesso starle sopra, come tornare in una casa vera, senza ex mogli né madri che urlano, senza cassa integrazione né cartellini da timbrare né niente, mentre i vetri dell'auto si appannavano gradualmente intorno. Nella periferia desolata forse qualcuno scartava i regali, brindava qualcosa, loro stavano lì con lei, accovacciati e confusi. E Andrea pensò che sì, che esiste un luogo dove la vita non pesa, che aveva senso stare qui, adesso, né in Italia, né da nessuna parte, per 30 euro, ne valeva la pena. Grazie. Brava.